Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono a farci compagnia Livia del Liceo Visconti di Roma.
Ciao a tutti.
E Caterina del Liceo Albertelli di Roma.
Ciao.
Scuola finita dunque.
Sì.
E adesso relax proprio alla grande.
Mare.
Mare, abbronzatissime tra l'altro, le nostre ragazze. Ok, passiamo alla linea da Torino, Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te, agli ascoltatori e alle tue ospiti. Qui a Torino siamo molto meno abbronzati, devo dire, anche perché piove a dirotto praticamente da settimane, quindi è impossibile abbronzarsi. Comunque anche noi qui a Torino siamo in compagnia di un sacco di ospiti nuovi. Allora c'è Federico.
Ciao a tutti.
Federico frequenta l'Istituto Professionale di Cinematografia Fellini di Torino, poi c'è anche Matteo.
Un cordiale saluto a tutti.
Matteo invece frequenta il Blaise Pascal di Giovene e poi c'è Sara. Buona giornata Sara.
Buona giornata.
Anche tu dell'Istituto Fellini.
Sì.
Benissimo, ripassiamo subito la linea a Roma per entrare nel vivo della puntata di oggi. A te Simona.
Subito musica, Radio Zainet, c'è Irene Grandi con Bruci la città.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Bruci la città e crolli il grattacielo, rimani tu da solo, nudo sul mio letto.
Radio Zainet, oggi parliamo di spettacolo, cinema, musica e libri. Via con la scheda!
Tra gli scaffali questa settimana segnaliamo La vita è un cactus, esordio letterario di Francesca Del Rosso e Alessandra Tedesco, giornaliste milanesi poco più che trentenni. Le storie raccontate nel libro sono tutte vere, sono storie di donne che si consolano tra loro, ognuna con un cactus che in qualche modo le rappresenta. Altri racconti di tutt'altro genere sono quelli riportati da un altro giornalista, Enzo Catania, nel suo thriller di Sicilia, sottotitolo 21 storie misteriose dove la mafia non è protagonista. Dai delitti passionali a quelli di interesse, dalle fughe con ritorno a quelle senza ritorno, all'assassino del commissario Tandoi che tanto ricorda le vicende narrate da Sciascia. Al cinema ricordiamo l'attesissimo ritorno degli eroi della Marvel, i Fantastici 4 alle prese questa volta con il terribile Silver Surfer.
Intanto già la scheda ci segnala un giallo, thriller di Sicilia per voi, ragazze, sotto l'ombrellone. Voi cosa vi portate quest'anno da leggere?
Non lo so, io adesso sto leggendo Diario Italiano della Mafai, però non so, in realtà non sono una grande lettrice di gialli, ma non perché non mi interessino, ma perché alla fine tra una cosa e l'altra non mi capitano mai tra le mani. E ho letto qualcosa di Agatha Christie, mi è piaciuto molto 10 piccoli indiani, però non sono una grande lettrice di gialli, ecco.
No, nemmeno io, quindi non siamo molto ferrate. Però sotto l'ombrellone qualsiasi tipo di libro alla fine si spazia in genere, perché ci sono sia i compiti delle vacanze, quindi magari salta fuori Euripide, e sia poi...
Che non è proprio un
Non è proprio leggero, non è un thriller. Oddio, però ci sono tutte quelle tragedie tipo a Colono, che non si capisce bene chi è. Però in genere poi sì, si spazia un po' tra le letture.
E poi non dimentichiamo mai la settimana enigmistica.
Sì, sì, fondamentale.
È un classico, veramente fondamentale per passare le giornate in riva al mare. Però i gialli devo dire che appassionano tantissimi lettori in Italia, e pare che insomma d'estate c'è ancora di più questa voglia di evasione, forse perché anche è un po' per quello, forse perché la lettura è un po' più scorrevole, diciamo così, dà più l'idea di staccare, no? Quindi, e anche al cinema troviamo tutti questi thriller horror, un proliferare di brividi a tutto spiano. Anche scorrendo la nostra ormai tradizionale classifica dei libri, chi troviamo al primo posto? Andrea Camilleri. Non è un caso, tra l'altro, con l'ultimo su Montalbano, La pista di sabbia. E poi abbiamo ancora sempre Camilleri, di nuovo Giorgio Faletti è tornato, Fuori da un evidente destino, anche qua, insomma, sempre un thriller. E poi abbiamo Giancarlo De Cataldo, una new entry in nona posizione, Nelle mani giuste, tra l'altro autore di romanzo criminale. Qualcuno di voi ha letto?
Sì, io romanzo criminale, però non l'ultimo, era molto bello.
Hanno anche tratto un film, insomma,
sì, notevole.
Successo.
Sì, infatti, era bello anche il film.
Sì.
E poi abbiamo appunto Jeffrey Deaver, che è un altro classico thriller all'americana, in decima posizione. Se comunque a qualcuno di voi venisse voglia di scrivere un giallo, vi diamo anche un altro consiglio di lettura. Abbiamo Grandi regine del giallo, come Patricia Highsmith, che ha svelato i suoi segreti in un libro proprio come si scrive un giallo. Non so se basterà leggerlo per farlo, insomma. Comunque,
penso che per scrivere il giallo magari ci voglia più il colpo di genio della storia originale.
Credo anch'io. E poi invece c'è la Wagner, che è una docente di storia del crimine a New York, che invece ha scritto La scienza di Sherlock Holmes, cioè partendo dal mastino di Baskerville fino alla Valle della Paura. Che cosa fa? Spiega un po' come funziona il tutto, cioè le impronte digitali, lo studio dei cadaveri e delle larve per stabilire l'ora del decesso, i veleni più complessi, la balistica, insomma tutte queste cose qua. Così, se proprio volete iniziare questa seconda attività, avete quantomeno uno spunto di riflessione. Simonetta Mitola, Torino.
Sì, allora, intanto anche noi stavamo parlando un po' dei libri che i ragazzi attualmente stanno leggendo. Allora, Federico, cosa stai leggendo tu?
Allora, un libro un po' complicato, devo dire. Comunque, si intitola Le ragioni dei laici.
Le ragioni dei laici,
sì,
edizione La Terza, scritto a cura di Prete Rossi. Come mai hai scelto un libro, non sotto l'ombrellone qui a Torino, ma sotto l'ombrello perché piove? Come mai hai scelto un libro di questo tipo?
Niente, perché con le situazioni un po', sai, in famiglia, così, mi è capitato di avere a che fare con persone che avevano un po' pensieri cattolici estremisti, diciamo, tipo se non fai questo Dio ti punirà, so, cose di questo genere. So.
Tuoi parenti?
Non solo.
E comunque sei riuscito a trovare qualche teoria che invece ti supporta le tue tesi?
Sì, molte. Sì,
ad
sì.
Esempio?
Beh, tipo ci sono alcuni saggisti che scrivono a proposito della politica, che essa non va mischiata, non va fusa con la religione, perché sennò in questo caso si ha una sorta di fondamentalismo islamico, cioè dove se tu magari non mi paghi quella tassa Dio ti punirà, cose di questo genere, insomma.
Quindi è una raccolta portare, insomma, di scritti di vari filosofi comunque.
Sì, sì,
libro.
Che ognuno racconta però un po' la sua parte, non c'è solamente politica, così si parla anche di altri argomenti come, non lo so, il cattolicesimo, se le varie conquiste che ha dovuto superare l'illuminista per arrivare a un pensiero più libero, attuale, che so, come ad esempio la donna, che anche se non è sposata non vuol dire che sia una peccatrice, una strega, cose di questo genere.
Invece Matteo, Blaise Pascal di Gioveno, tu che cosa stai leggendo?
Io sto leggendo Gomorra di Roberto Saviano, che è un viaggio incredibile nell'impero economico e affaristico della Camorra. Credo che per comprenderlo bisogna capire che cosa significa atroce, illegale e non negarne mai l'esistenza.
Ti sta piacendo? Ti piace questa lettura?
Appassiona moltissimo, è affascinante, forse un po' di paura, per ti rendi conto di che paura devi avere per il mondo in cui vivi, per la mafia e per tutto. Basti pensare a Napoli, che è un porto che accoglie merci da provenienti da tutto il mondo, soprattutto dalla Cina, e ne escono apparentemente senza lasciare traccia, perché secondo l'agenzia delle dogane il 60% della merce sfugge al controllo e il 20% delle bollette non viene controllato.
Sì, è un bel libro di denuncia che effettivamente è bellissimo leggere. E tu, Sara, invece stai leggendo un libro, diciamo, un po' più scolastico, nel senso più legato forse al programma scolastico.
Sempre pesante come gli altri due. Diciamo che questo romanzo di Voltaire, Candido all'ottimismo, contiene una forte critica sociale verso l'epoca in cui l'autore viveva. Narra la storia di Candido, giovane che attraversa innumerevoli peripezie nel corso della sua vita, ma avendo sempre in mente la frase del suo educatore, disse che prima iniziassero le scorribande dei bulgari e l'abbandono del suo natio, questo mondo è l'ottimo dei mondi possibili. E tutto è per il meglio, nel migliore dei mondi possibili.
Perfetto.
Ma la realtà è ben diversa.
Certo. Va bene, allora, quindi questi sono i libri che state leggendo, ma Federico voleva consigliare invece una nuova uscita, un saggio. Come si intitola?
Sesso, soldi e dolore, una lolita da discoteca.
Sì, il titolo è Ho 12 anni, faccio la cubista. L'autrice Marida Lombardo Pigiola, di che cosa parla?
Parla apparentemente del mondo delle discoteche nel pomeriggio, che uno può pensare comunque sia più tranquillo rispetto alla sera, sai, che almeno c'è tutti questi fanfaroni,
soprattutto
adulti.
Perché è dedicata la domenica pomeriggio agli adolescenti, quindi.
Sì, appunto per questo. E invece è esattamente il contrario, cioè c'è droga, sesso occasionale, insomma, chi più ne ha più ne metta, ecco.
Sì, quindi è un inquietante rovescio della medaglia raccontato da questa giornalista. Invece tu, Matteo, avevi un altro libro da segnalare prima di ripassare la linea alla redazione di Roma?
Sì, Mal di pietre di Milena August, uscito 6 mesi fa in Italia, è subito schizzato al secondo posto in classifica, tra l'altro oggi si saprà se è nella cinquina del premio Strega. La trama, la protagonista è una nonna, una figura straordinaria, che soffre di coliche renali e trasfigura tutto quello che definisce come mal di pietre in mal d'amore. L'autrice del libro è una donna riservata, diversissima da questa nonna, così passionale da essere ritenuta pazza nel suo ambiente chiuso.
Milena August è l'autrice, l'editore Nottetempo, 119 pagine per 12 euro. Questi sono i consigli della redazione di Torino, ripassiamo subito la linea a Roma. Simona Neri.
Noi ci fermiamo per ascoltare un po' di musica ancora, Daniele Silvestri con La Paranza, e poi torniamo subito qua con Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di paranza, paranza, paranza.
La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se preposse tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini, uomini, c'è ancora una speranza, prima che un gesto vi rovini l'esistenza, prima che un giudice vi chiami per l'udienza, vi suggerisco un cambio di residenza. Poi ci vuole solo un poco di pazienza, qualche mese già nessuno nota più l'assenza, la panacea di tutti i mali e la distanza, e poi ci si consola con la paranza. La paranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de panza. La paranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de panza. Così da Genova puoi scendere a Cosenza,
e da Brindisi salire su Imbrianza. Uno di Cogne andrà a Taormina in prima istanza, uno di Trapani, forse Provenza. No, 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 non è possibile, non è raccomandabile fare ritorno al luogo originario di partenza. Ci sono regole precise in latitanza e per resistere c'è la paranza. La paranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza e eleganza e con un lento movimento d'avanza.
Che mi ami, quando ti allontani, per prima cosa mi richiami, in ogni caso è molto meglio se rimani, se rimandi a domani. Dimmi che ci tieni, e se non vieni, in ogni caso mi appartieni, e che ti manco più dell'aria che respiri, più di prima, più di ieri.
Si chiedono dov'è, dov'è, ma non mi trovano. Ma sai che c'è, che sto benissimo, fin tanto che sto a piede libero. E poi perché ritornare da lei, quando per lei è sempre stato meglio senza di me. Non riusciranno a prendermi, io resto.
Es un baile que se baila con la latitanza, con prudencia y elegancia y con un lento movimiento de panza.
A Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti, e la nostra Caterina, studentessa del liceo Albertelli, se l'è studiata la paranza, perché è diventato oggetto di studi nella sua scuola, è vero? Spiegaci un po' cosa mi hai raccontato prima.
No, praticamente è passata come una canzone abbastanza leggera, così sanremese, però in realtà c'era un atto d'accusa abbastanza importante, e poi anche la scansione metrica, quindi la scelta sia delle parole sia del ritmo, non è occasionale. Infatti, per esempio, proprio il primo verso, mi sono innamorato di una stronza, ha lo stesso ritmo nel mezzo del cammin di nostra vita, perché è un endecasillabo, e quindi è tutta sapientemente costruita su questo gioco sia di parole sia di metafore che celano i luoghi comuni degli italiani. Infatti il latitare, il nascondersi, però quando si tratta di mangiare, quindi appunto altro luogo, e tutti che tornano a casa e nessuno più che si nasconde, quindi è una metafora del vivere italiano.
Lo sapevi, Livia?
Ma sinceramente no.
Nemmeno io. Comunque, grazie per averci illustrato questa interpretazione a noi ancora sconosciuta della paranza. E a proposito di la paranza, questa canzone si è aggiudicato il Davide di Donatello come canzone che era colonna sonora di Notturno Bus Bus di Davide Marengo. Perché? Perché sono stati appena assegnati a Roma quelli che sono i riconoscimenti più importanti del cinema italiano, i Davide di Donatello, appunto, dove ha sbancato Tornatore con La Sconosciuta. L'avete visto, ragazze?
Sì, sì, era proprio infatti un bel film, vero?
No, sicuramente.
Devo dire che io l'ho trovato un po' intricato. Ora me lo ricordo, l'ho visto un bel po' di tempo fa, insomma, però mi era piaciuto molto, ma l'avevo trovata una storia, sì, abbastanza proprio intricata, devo dire.
Complicata.
Sì, si capiva solo proprio nell'ultima mezz'ora, diciamo, come si sarebbero
soprattutto
sciolti tutti i nodi.
Infatti penso che quel film, se non si vedeva tutto, se si giudicava dalla prima parte, poteva anche risultare un po' strano, quasi complicato, pesante, diciamo, da vedere. E invece poi, arrivando alla fine, niente, si chiariva tutto e insomma il mio giudizio è quello di un bel film, ecco.
Sì, sicuramente, anche perché era una vicenda ben trattata, non banalmente, e i personaggi erano molto dettagliati, curati, per cui no, sicuramente mi associo a Livia.
Ecco, e l'hanno giudicato bene anche quelli della giuria, perché gli hanno dato il premio come miglior film, miglior regia, miglior attrice, migliore colonna sonora e migliore fotografia. È andata un po' meno bene, ma comunque è andata abbastanza bene anche a Mio fratello e figlio unico di Daniele Lucchetti, che ha avuto premio per attore protagonista, sceneggiatura e attrice non protagonista. Ultimo commento prima di passare a Lino Torino su questo film.
Io l'ho visto, a me è piaciuto molto, è un film italiano che mancava, nel senso non la storiella commedia da così senza grandi temi dietro, un romanzo storico, un film storico, ma non troppo, quindi no, molto bello. E poi anche Elio Germano ha un'interpretazione veramente
bravissimo,
molto...
veramente, che abbiamo anche intervistato sì. A Radio Zainet e poi è uscito sulla nostra rivista Zainet. Passiamo la linea a Torino, Simonetta Mitola.
Intanto anche noi qui commentavamo, mio fratello è figlio unico, Sara l'ha visto, vero Sara, ti è piaciuto?
Sì, mi è piaciuto parecchio, parla comunque di una generazione che ci accomuna molto, soprattutto in questo periodo, perché parla di due ragazzi, due fratelli che...
completamente opposti caratterialmente.
Sì, un ragazzo tipico comunista con ideali molto per la comunità e l'altro invece più scosso dal padre per diventare un fascista serio, ma poi alla fine si ridimensionerà nel suo pensiero. Sì,
benissimo, intanto volevamo anche segnalare qualche uscita al cinema da questa sera, vero Matteo?
Sì, parlavamo prima dei Fantastici 4, regia di Tim Story, forse è un film... che patisce già nel tema trattato, probabilmente perché la trama delle vicende dei supereroi è ormai un po' scontata. Mentre nel primo film Mr. Fantastic, la donna invisibile, la torcia umana e la cosa erano impegnati soprattutto a padroneggiare i propri poteri, qui hanno a che fare con minacce galattiche, con un extraterrestre uscito dai fumetti di Stan Lee e Jack Kirby.
Pensi di andare a vederlo? Ti attira questo tipo di film?
La critica non ne parla un granché bene, diciamo che è l'unico lato positivo che hanno trovato di questo film, che è un po' un'americanata, sono ovviamente gli effetti speciali, poi per il resto un po' scontato, un po' confuso.
Poi invece volevi segnalare anche un altro film, Il vento fa il suo giro.
Sì.
Allora, esce sempre questa sera.
Sì, esce questa sera, è regia di Giorgio Dritti, questo è un piccolo film italiano, tanto piccolo da non avere... neanche una vera distribuzione commerciale. Siamo in una piccola comunità montana piemontese, è un paese praticamente spopolato dall'immigrazione verso i centri maggiori e le città, ed è sconvolto dall'arrivo di questo personaggio, di questo uomo francese che ha già scelto di vivere in campagna, di allevare capre e di lasciare la città, la propria città, il proprio luogo, dove, il luogo dove abitava, perché era stato appunto, è stato lì hanno costruito una centrale nucleare. Appunto questo film ha la cosa speciale di questo racconto è che non propone mai in modo semplicistico la dinamica tra il conformismo e diversità e non sventola facili slogan ecologisti o di ritorno alla natura.
Quindi insomma dovrebbe essere un film originale,
sì,
che merita di essere visto. Benissimo, allora niente, poi Federico, se vuoi citare anche un altro film di animazione giapponese.
Sì, Paprika, Sognando un sogno. È un film, devo dirti, molto un po' confusionario, perché naturalmente c'è tutto questo insieme di fantascienza, azione, poliziesco, melodramma, è tutto spalmato da humor, però ha un'animazione che è praticamente stupenda. Io ho avuto modo di vedere i vari trailer e devo dirti che è veramente degno di un film della Disney, per dire. Anche se la storia, devo dirti che è un po' strana, nel senso che ha a che fare con questo terapeuta, no, che si chiama Atsuko Kiba, che apparentemente inventa un congegno per entrare nei sogni della gente, solo che cosa succede? Che cade in un sonno ipnotico quasi, e praticamente questo congegno attiva il suo alter ego, che si chiama Paprika, che appunto dà il titolo.
Ah, ecco, Paprika, Sognando un sogno, quindi un film da adulti che diventerà un cult comunque.
Aspetta.
E noi lo consigliamo. Facciamo adesso un salto nel passato, ascoltiamo insieme il flashback di Radio Zainet, oggi dedicato a Wes Montgomery.
Legato alla musica. Ragazzi, dobbiamo ai noi darvi una bruttissima notizia. Riguarda uno dei chitarristi più importanti del jazz, Wes Montgomery, che si è spento oggi, all'età di 45 anni. Sembra che le cause della morte del musicista siano attribuibili a un attacco di cuore, proprio mentre stava lavorando al suo album numero 23. Inutile dire l'importanza di questo innovativo musicista per la musica jazz, e noi vogliamo che sia la sua chitarra a parlarci di lui, e desideriamo ricordarlo con una delle sue perle. Per dimostrarvi la bravura tecnica e lo stile di Wes Montgomery, abbiamo scelto per voi un brano che si intitola Finger Picking. Godetevelo, lui è Wes Montgomery.
Bentornati in studio con Flashback, la vostra rubrica quotidiana alla riscoperta dei più grandi musicisti del passato. Avete appena ascoltato Finger Picking del chitarrista Wes Montgomery. All'età di 19 anni questo formidabile strumentista ha la folgorazione ascoltando un brano del chitarrista Charles Christian. Da quel momento la chitarra diventa la sua ossessione. Compra un amplificatore e una chitarra e inizia a studiare da solo quelle linee melodiche copiate dai dischi di Christian. Pensate che a seguito di lamentele dei vicini, Wes decide di abbandonare il plettro e di suonare con il pollice, ottenendo un suono più morbido e ovattato. Questa decisione crea un suono unico e irripetibile alla Wes, un suono che in seguito intere sue interpretazioni di brani come Round Midnight, Fly Me to the Moon, My Favorite Things diventano ben presto paradigmi musicali e gioielli jazzistici di grande spessore. Il suo modo di suonare fa impazzire tutti i critici musicali jazz, compresi quelli più ostici e duri. La sua tecnica del suono a ottave diventa un caposaldo nella chitarra jazz. La sua musica ha influenzato chitarristi come George Benson, Larry Carlton, Lee Ritenour, Pat Metheny e ancora oggi il suo stile viene insegnato nelle più importanti scuole di jazz internazionali. Wes Montgomery sta alla chitarra come Louis Armstrong e Charlie Parker stanno ai loro strumenti.
E questo era il flashback di Radio Zainet di oggi. Allora ringraziamo e salutiamo i protagonisti di Radio Zainet della redazione di Torino e quindi Federico, Istituto Professionale Cinematografico Fellini di Torino.
Ciao
Federico, buona giornata, buon weekend.
Piacere.
Ringraziamo anche Matteo invece dell'Istituto Blaise Pascal di Gioveno.
A risentirci.
Ciao Matteo e anche Sara. Ciao Sara,
ciao, ragazzi,
dell'Istituto
ciao.
Professionale Cinematografico sempre Fellini di Torino. Grazie a tutti per l'ascolto. Ciao Simona Neri, buona giornata anche alla redazione di Roma. Ciao.
Ci uniamo ai saluti, Livia, Liceo Classico Visconti di Roma.
Sì, ciao a tutti e buon weekend.
Caterina, Liceo Classico Albertelli, sempre di Roma.
Ciao a tutti e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buon weekend a tutti, a lunedì.